Radio Giornale.
Risarcimenti per il Covid, ancora aperti diversi contenziosi in Svizzera tra ristoratori e assicurazioni attorno alla definizione di pandemia. In Eritrea oltre 350.000 persone sono senza cibo, l'ONU lancia l'allarme carestia per il Tigray e si appella al G7 che si riunisce oggi. Chi ha ordinato la demolizione? A quasi due settimane dai fatti, domanda sempre più pressante sulla vicenda Molino, se ne parla a Modem. Tutto pronto per il calcio d'inizio, al via stasera gli europei di calcio, Svizzera in un girone difficile ma l'obiettivo minimo, restano gli ottavi. In primo piano il braccio di ferro tra le assicurazioni e i loro clienti ristoratori, che in Svizzera si erano visti negare una copertura dei danni subiti a causa del Covid-19. In Ticino sono circa un centinaio i contenziosi che sono stati aperti, più di 1.000 a livello nazionale. Nell'aprile del 2020 GastroSwiss invitava gli assicuratori a trovare una soluzione per l'intero settore. E allora a che punto siamo? Sentiamo Monica Fornasier.
Quanto chiedeva GastroSwiss alle assicurazioni, ovvero una soluzione per l'intero settore, si è concretizzato, ma in Francia, per esempio. Ieri il gruppo AXA ha proposto un accordo collettivo extragiudiziale ai suoi assicurati. Verserà in totale 300 milioni di euro a 15.000 ristoratori francesi. E in Svizzera come ci si sta muovendo? Lo chiediamo all'avvocato Marco Garbani, responsabile dell'ufficio giuridico di Gastro Ticino.
Ci sono state delle compagnie assicurative che hanno pagato subito, ce ne sono state altre che hanno aspettato un attimo e ce ne sono state tre che chiamerei reticenti. Queste tre hanno in comune una cosa: prima offrono una cifra irrisoria sperando che venga accettata, poi aumentano questa offerta e in più occasioni, arrivando a più o meno il 30-40-50%, di solito quando si è già davanti a un giudice a cercare di arrivarne a una. Rimangono così poche pratiche in fondo in ballo e questa è una strategia chiaramente concertata tra le compagnie.
Gli assicuratori che l'avvocato definisce reticenti sono AXA, Elvezia e Zurigo. Le richieste di risarcimento, ricordiamolo, vengono contestate essenzialmente per una questione di termini. L'indennizzo in caso di chiusura previsto nelle polizze riguarda le epidemie e non le pandemie. Ben quattro perizie sono state fatte sulla questione.
E tutte le quattro perizie sono fondamentalmente arrivate alla stessa conclusione, ovvero che c'è una copertura.
In genere, quindi, i casi si risolvono con un versamento al ristoratore del 40-50% del risarcimento richiesto. Ma c'è chi non molla. Così, il caso di un ristoratore argoviese contro Elvezia in questi giorni è finito al Tribunale federale, dopo che il 17 maggio il Tribunale d'Appello del Cantone Argovia si è espresso contro l'assicurazione.
Ci sono stati sviluppi a margine della demolizione dell'ex centro sociale autogestito all'ex macello di Lugano. Il Ministero Pubblico ha comunicato la presenza di amianto nella superficie delle macerie e dovrà chiarire se ci sono stati pericoli per le persone o l'ambiente durante la demolizione. Francesca Torrani.
Gli esami di superficie dicono che tra il materiale buttato giù dalle ruspe amianto ce n'era e c'erano anche idrocarburi policiclici aromatici che, siamo andati a vedere, l'Ufficio federale della sanità pubblica classifica come potenti inquinanti ambientali. Dunque è un risultato esattamente opposto rispetto a quanto comunicato dal municipio di Lugano una settimana fa, quando dalla sua perizia parziale non erano risultate tracce di sostanze pericolose nella superficie delle macerie. Ora si sa che non è così, anche se il Ministero specifica che si tratta di una presenza puntuale su alcuni materiali e oggetti che non rappresentano la maggioranza delle macerie. Ministero che ha anche comunicato di aver disposto prelievi in profondità. Prima che arrivasse il comunicato della giustizia penale, il municipio di Lugano aveva comunicato sempre ieri la sua versione dei fatti, che in sintesi è: per ragioni di sicurezza si voleva demolire solo il tetto dell'ex macello. Il sindaco di Lugano, Marco Borradori.
Non so chi ha deciso, è questo che noi vogliamo chiarire. E questo è l'obiettivo del municipio. Noi avevamo, le dico quello che ho fatto io, ricevuto una telefonata da parte della collega Karin Valenzano, che aveva un contatto diretto con la polizia, e a fronte della domanda su un'eventuale demolizione del tetto come misura massima per questioni di sicurezza, l'ho risposto di sì.
Lugano ha anche comunicato che l'ex depuratore al piano della stampa sarà proposto come la sede per il centro sociale autogestito.
Stati Uniti e Gran Bretagna, siamo alla pagina estera, faccia a faccia ieri in Cornovaglia per la prima tappa dell'importante tournée europea del presidente americano Joe Biden. Dinanzi a sé ha trovato un premier, Boris Johnson, ancora alle prese con diversi grattacapi legati agli effetti della Brexit, in particolare la questione nordirlandese. Gli analisti si attendevano forti pressioni da parte di Biden affinché la questione, in particolare quella doganale, venisse davvero sistemata. Alla fine Johnson si è espresso così.
No, non lo ha fatto. Quel che posso dire è che l'America, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Unione Europea vogliono una cosa in particolare: sostenere gli accordi del Venerdì Santo e mantenere l'equilibrio del processo di pace in corso. Qui c'è assolutamente una condivisione. L'Irlanda del Nord è un luogo fantastico dall'enorme potenziale. Ora dobbiamo garantire un equilibrio nei nuovi accordi. Sono sicuro che possiamo farlo.
Il premier britannico Boris Johnson oggi sempre in Cornovaglia in programma la riunione del G7 e un appello al G7 giunto dalle Nazioni Unite in merito alla carestia che sta colpendo l'Etiopia. Nella regione del Tigray più di 350.000 persone stanno soffrendo la fame ed il resto della popolazione si trova ad un passo da questa condizione. A far precipitare una situazione già difficile è stato il riesplodere lo scorso novembre della guerra tra forze locali e governo centrale. Sentiamo Manjula Bhatia.
Una parola che oggi non si dovrebbe più pronunciare, carestia, pronunciata invece ieri dal capo delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, Mark Lowcock, nel descrivere la situazione nella regione del Tigray. Qui almeno 350.000 persone non hanno da mangiare e stanno lentamente morendo di stenti. La memoria torna alla carestia in Etiopia del 1984, quando morirono 1 milione di persone. Non possiamo fare lo stesso errore 2 volte, ha dichiarato Linda Thomas Greenfield, ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite. Dobbiamo agire ora. Il maggior donatore dell'Etiopia in questa crisi umanitaria, gli Stati Uniti hanno sollecitato gli altri paesi, soprattutto europei, a fare di più. La carestia è il quinto e ultimo gradino di una classificazione della disponibilità alimentare che le Nazioni Unite dichiarano solo quando sono riunite certe condizioni, ossia quando il 20% delle famiglie in una regione o in un paese non ha più i mezzi per sopravvivere. E questo è quanto sta accadendo nella provincia settentrionale dell'Etiopia, conseguenza di varie cause. Maria Santa Marina, responsabile sul posto del Programma Alimentare Mondiale.
Questa regione era stata colpita da vari shock già prima del conflitto. Abbiamo avuto l'invasione delle locuste del deserto, tempeste di grandine, in certe regioni c'è una siccità cronica e adesso la guerra ha distrutto gli ospedali, ha fatto crollare i mercati in molte zone, i contadini non hanno più disponibilità di sementi e fertilizzanti per continuare a coltivare.
Il governo etiope contesta il rapporto delle Nazioni Unite, negando la gravità della situazione e lo spettro della carestia dei primi anni Ottanta, spettro che si può ancora evitare con un cessate il fuoco e rimuovendo il blocco agli aiuti umanitari.
Ieri il Comitato di Basilea, l'organo di vigilanza più autorevole sulle attività bancarie a livello internazionale, ha chiesto maggiori garanzie alle banche che vogliono investire in criptovalute come i Bitcoin, valuta digitale molto volatile con la quale ci si può facilmente scottare. Anche la Cina sta attuando un giro di vite in quest'ambito, anche effettuando degli arresti. Gabriele Battaglia, nostro collaboratore sulle questioni cinesi, dove vogliono andare a parare le autorità cinesi?
Il 18 maggio la Cina ha vietato alle istituzioni finanziarie e alle società di pagamento di effettuare transazioni di criptovaluta e ha messo in guardia gli investitori contro il trading speculativo di criptovalute. Ieri la polizia ha arrestato 1.100 persone appartenenti a 170 diversi gruppi criminali e accusate di utilizzare criptovalute per fare riciclaggio esportando i proventi di attività illecite all'estero. Il messaggio è chiaro: niente Bitcoin, Ethereum e simili, l'unica valuta elettronica consentita è quella dello Stato. E infatti ormai da mesi le autorità cinesi stanno cercando di lanciare lo yuan elettronico, cioè una moneta elettronica governativa che ha i benefici delle monete elettroniche ma è garantita e controllata dallo Stato. È un'operazione che punta all'internazionalizzazione della valuta cinese nel quadro del conflitto geopolitico con gli Stati Uniti, cioè in prospettiva verso la creazione di un multilateralismo delle valute in cui il dollaro non sia più l'unica grande valuta di scambio di riserva a livello globale. Ora, mentre Pechino sta compiendo queste operazioni, un bel giro di vite sulla criminalità organizzata che ricicla in criptovalute capita a fagiolo. Si colpiscono i cattivi per far capire a tutti che quello è un terreno minato. Insomma, il vecchio colpirne uno per educarne cento.
Ecco, ma perché le autorità cinesi stanno riportando sotto il loro controllo le valute elettroniche?
Per timore che un settore finanziario fuori controllo sia destabilizzante sia economicamente sia politicamente. Anche il settore del tutto legale della finanza online è nel mirino almeno da novembre scorso, quando fu vietato il debutto in borsa di Ant Financial, la fintech di Alibaba. È un settore che negli anni scorsi ha avuto una crescita esponenziale, fuori controllo, è stato funzionale allo Stato cinese per modernizzare la finanza colmando le lacune del vecchio sistema basato sulle banche di Stato, che era rigido, non concedeva credito a chi ne aveva bisogno, rallentava l'economia. Ma la finanza online è diventata gradualmente un mondo separato. Allora, prima che si creino crisi dovute alla speculazione con catene di fallimenti, prima che il partito Stato perda il controllo del proprio sistema finanziario, si parte con la repressione.
Gabriele Battaglia, e la gestione delle criptovalute da parte delle autorità cinesi. Iniziano oggi gli europei di calcio, edizione 2021 itinerante e inevitabilmente segnata dalla pandemia. Si comincia questa sera comunque con Italia-Turchia a Roma, ore 21, partita d'esordio. Stiamo parlando dello stesso girone della Svizzera. Paolo Laurenti, sei uno dei nostri inviati. Svizzera che debutterà domani contro il Galles. Le ambizioni non mancano, ma i rossocrociati sono inseriti in un girone non facile.
Direi che hai riassunto molto bene, perché l'obiettivo minimo dichiarato è arrivare almeno agli ottavi di finale. Tra l'altro, i giocatori rossocrociati riceveranno un premio solo raggiungendo questo traguardo. Ma ormai da anni si attende dall'ambiziosa, come dicevi giustamente, nazionale svizzera un passo in più, un passo in avanti, perché a furia di ritenersi una squadra praticamente al pari delle migliori, bisogna poi anche dimostrarlo sul campo, mentre nel recente passato la Svizzera si è sempre nata agli ottavi di finale. I quarti di un grande torneo non si riescono a raggiungere addirittura dal 1954, dal mondiale casalingo. Gli ottavi rappresentano dunque una sorta di barriera mentale e forse anche tecnica per i nostri. Tuttavia, il girone nel quale è inserita la nostra nazionale non è semplice. Perché? Perché l'Italia è la favorita numero uno, la Turchia potrebbe rivelarsi una mina vagante e quindi ecco che il Galles, comunque ricordiamolo, semifinalista 5 anni fa in Francia, è l'avversario da battere all'esordio domani per non complicarsi il cammino. Va precisato però che di ogni gruppo si qualificano le prime due classificate, alle quali poi si aggiungono anche 4 migliori terze su 6, e quindi non riuscire a raggiungere almeno gli ottavi sarebbe davvero una grande delusione.
Grazie Paolo Laurenti. Tour de Suisse che arriva in Ticino, questo ed altro nel resto del programma sportivo odierno. Giordano De Lucia.
Sì, Tour de Suisse con Carapaz, nuovo leader, con 26 secondi di margine su Fuglsang, che quest'oggi corre la sua sesta tappa. Si andrà da Andermatt a Sedrun, 130 km, con passaggio dunque in Ticino attraverso San Gottardo e Lucomagno, risalendo dalla Valle di Blegno. Poi nel tennis, attenzione alla partita che tutti ci aspettavamo, ovvero Nadal contro Djokovic, semifinale del Roland Garros, al via non prima delle 17:30, una partita che verrà preceduta dall'altra semifinale tra Zverev e Tsitsipas. È definita intanto la finale femminile con Pavlyuchenkova e la ceca Krejcikova. Le due si affronteranno domani. Krejcikova, che ieri ha battuto 9-7 al terzo set dopo 3 ore di partita la greca Sakkari. Dalle 11 oggi invece Dominic Stricker affronta a Stoccarda nei quarti di finale lo statunitense Querrey. Infine l'atletica e la Diamond League con Ricky Petrucciani, che a Firenze ieri ha chiuso i 400 metri al quarto posto, terzo rango invece per Mujinga Kambunji nei 200.
Siamo all'anticipazione di Modem, che questa mattina Alice Pedrazzini si occupa degli sviluppi legati alla demolizione parziale dell'ex macello a Lugano, sede dell'autogestione.
Sì, demolizione che risale a quasi 2 settimane fa, ma resta ancora nell'ombra che cosa sia successo davvero quella notte. Tuttora non si sa chi ha condotto le operazioni, chi ha dato il via libera alle ruspe per demolire appunto una parte dello stabile. L'esecutivo ieri ha fatto sapere che si prende la responsabilità, ma solo fino a un certo punto. Per la prima volta ha detto di non aver dato luce verde per la demolizione che c'è stata effettivamente. Loro si riferivano soltanto al tetto. E sempre ieri in serata è arrivata anche la notizia del Ministero Pubblico: sui detriti di fatto ci sono tracce di amianto. Quindi con 3 osservatori dal mondo dei media inquadreremo queste novità, cercheremo anche di fare il punto su questa situazione che sta davvero catalizzando l'attenzione di tutto il Canton Ticino e non solo.
Grazie, quindi vi seguiremo. Modem tra pochissimo in diretta 8:20 su Rete 1, in replica alle 19:25 su Rete 2 o quando volete sul nostro sito e sull'app Play RSI.
Radio Televisione Svizzera.